direi che mi ricorda molto un famoso film con Tom Hanks, che è Terminal, se ricordate, in cui questo personaggio viene bloccato per settimane e settimane nel terminal negli Stati Uniti. È un po' la situazione di Snowden in Russia. È una situazione di comodo, perché tutta la situazione è di comodo per le tre potenze. Io credo che il punto di partenza sia una consapevolezza che dobbiamo noi tutti avere. Siamo in guerra. In questo momento, anzi da anni, è in corso una guerra che avviene nel mondo virtuale. Quindi nel mondo cyber in questo momento ci sono potenze istituzionali, potenze non istituzionali, non state actors, hackers che si stanno confrontando. È un mondo che non lascia feriti e morti sul campo, ma lascia segni, danni rilevanti che sono passaggi di informazione, e soprattutto è un mondo senza regole. Questo è il contesto nel quale Snowden si è mosso. È chiaro che a questo punto i tre grandi attori stanno facendo ciascuno il loro gioco. I cinesi si lamentano che gli Stati Uniti abbiano ficcato il naso con Prism dentro ai loro SMS. I russi fanno la bella parte tutelando i diritti di Snowden, che è un cittadino che dovrebbe essere libero di andare dove vuole, e gli americani si stanno irritando. Tutti e tre stanno facendo lo stesso gioco nel mondo virtuale, si stanno tutti guardando addosso. Vediamo cosa è successo anche poco tempo fa tra Cina e Australia rispetto ai piani dei servizi e quant'altro. Quindi tutti si stanno guardando in casa. Nessuno di questi ha diritto di scagliare la prima pietra addosso all'altro. Anzi, i cinesi sono dei grandi bastardi. Sappiamo per primi che la Cina tiene sotto rigido controllo tutte le email, gli accessi Google e quant'altro dei propri cittadini, semplicemente non per prevenire atti di terrorismo, quello che si arroga di fare US controllando il virtuale, ma per prevenire deviazioni ideologiche di pensiero. Credo che i cinesi siano gli ultimi a poter quindi discutere in merito a libertà personali. Vorrei anche sottolineare il fatto che Snowden ha potuto fare quello che ha fatto proprio perché gli Stati Uniti d'America forse hanno un po' troppa fiducia e concedono un po' troppa libertà, se voglio estremizzare le mie posizioni. Sia in Cina ma anche in Russia a Snowden avrebbero tagliato la testa molto prima che arrivasse in un qualunque aeroporto.
Vediamo proprio alla posizione di Snowden. Edward Snowden ha iniziato questa valanga un paio di settimane fa con le sue prime rivelazioni sul piano Prism, un piano per raccogliere metadata, cioè i dati relativi alle chiamate telefoniche, combinandolo anche a dati presi dai grandi firm americani come Google, Facebook, eccetera. Qual è la sua motivazione? È veramente la motivazione del far conoscere al mondo in che situazione siamo attualmente, una motivazione pura, o ci sono anche delle ombre in questa sua impresa, visto proprio chi ci sta guadagnando in questo momento, cioè Cina e Russia?
Ma non sono in grado di dire se ci sono delle ombre oppure no su Snowden, e tutto sommato non è così importante dal mio punto di vista. Intendo dire, può averlo fatto in nome di un grande ideale, che è quello di rendere tutti edotti di cosa accade dietro alle quinte o dietro allo schermo di un computer. Sicuramente altri ne stanno approfittando, ma in ogni caso Snowden ha fatto qualche cosa che in ogni caso dal mio punto di vista è riprovevole. Ciascuno di noi lavora in un'azienda, ciascuno di noi è tenuto al segreto professionale rispetto ai dati che gestisce per l'azienda. È esattamente quello che Snowden ha fatto: lavorava per un'azienda di Stato, gestiva dei dati, si è messo in mora, ha trasgredito la legge perché non ha mantenuto il patto di segretezza a cui ciascuno di noi per onestà è legato. Questo rende però la cosa più complicata, nel senso che Snowden è un traditore e un criminale, come lo sarebbe stato chiunque di noi che rivelasse dei segreti ai quali è tenuto per l'azienda in cui lavora. Però, ripeto, questo rende la cosa più difficile, perché Snowden lo fa non per soldi, ma per un ideale, e soprattutto si rivolge a tutti noi, dice: occhio, tutto quello che voi credete essere riservato e personale in realtà viene letto da tutti. Ecco che allora quello che è puramente un atto criminale diventa quasi un atto eroico. Hongkongesi, newyorkesi stanno chiedendo la liberazione di Snowden per motivazioni diverse, certamente, ma la stanno chiedendo, e anche gli americani, molti, stanno chiedendo il perdono da parte di Obama per Snowden. Perché allora nei confronti di qualcuno che la legge l'ha infranta e l'ha tradita? Proprio perché il cittadino si sente estremamente incerto rispetto all'uso delle informazioni che lui giudica riservate e che mette in rete. La rete è uno strumento pervasivo che usa quotidianamente, e quindi qui si apre tutto un altro mondo. Sicuramente il mondo virtuale ha cambiato il nostro modo di vivere la quotidianità, ma il mondo virtuale sta cambiando, e non è ancora cambiato come i nostri costumi, sta necessariamente cambiando il nostro rapporto di fiducia tra noi cittadini e chi ci governa. Questo è il punto fondamentale. Se si incrina il rapporto di fiducia tra il governo e i cittadini di quel governo, ecco che allora l'incertezza esplode, ecco che allora un traditore come Snowden diventa un liberatore della patria, ecco che allora il caos diventa totale. È la riflessione su questo che deve essere affrontata, sul tema della privacy evidentemente, sulla legittimità di usare i dati personali, fino a che punto da parte di un governo come US, che sostiene di avere sventato 50 attacchi grazie a Prism. E ricordiamoci anche una cosa, Snowden l'ha detto, e finché non lo si dice va tutto bene, ma gli inglesi hanno un sistema tale e quale, cinesi e russi ancora più forte, anche se in maniera non così sofisticata, ma tutti i paesi guardano dentro a Twitter e a Facebook. Ricordiamoci che solo poche settimane fa i turchi hanno arrestato una ventina di utilizzatori di Twitter perché hanno parlato male di Erdogan, facendo una semplice ricerca che tutti noi potremmo fare su Twitter. In sostanza, questo mondo dell'informazione virtuale ha bisogno di essere rivisitato da un nuovo patto tra governo e cittadini, altrimenti si arriva a queste degenerazioni.
La difesa normale dei paesi e tutte queste informazioni vengono raccolte per impedire atti di terrorismo, però il passato può suggerire altrimenti. Un libro di Edwin Black del 2001, IBM e l'Olocausto, metteva in luce come negli anni 30 l'IBM, con i suoi primissimi sistemi di schede perforate, quindi gli antenati dei computer, aiutò in modo molto pratico il regime nazista a schedare i suoi abitanti di origine ebraica e quindi a favorire la creazione dei campi di concentramento e le deportazioni. Un tema questo che suggerisce che la lotta al terrorismo potrebbe non essere l'unica applicazione pratica di questi metadati.
Ma è già è così, senza arrivare agli eccessi di quei tempi, siamo già in altri eccessi. Noi qualunque cosa mettiamo in rete ci resta, il diritto all'oblio non c'è. Tutto quello che andiamo a ficcare su Facebook, che andiamo a mettere su Google, o che resta per le prossime decine, centinaia, quel che è, anni, e se ne stanno già appropriando tutte le aziende per tracciare i nostri profili e per venderci qualche cosa. Cioè, se prima i profili servivano a ficcare la gente nei campi di concentramento, oggi questi profili già le fanno le grandi aziende legittimate dalle norme, inconsapevoli noi cittadini, per metterci nei campi di concentramento del consumo che loro decidono. A me questo sembra molto peggio che non l'utilizzo dei dati da parte di un governo per la difesa degli stessi cittadini. È la consapevolezza da parte molto spesso dei cittadini che non c'è, e poi anche la voglia di non vedere, perché in fin dei conti per molti può sembrare anche essere utile il fatto che, guarda un po', quando vado, riaccendo il computer, che bello, si ricorda le ultime ricerche che ho fatto e mi propone le novità senza che io neanche gliele chieda delle ultime cose che ho chiesto. Ma per la miseria, quello mi preoccupa molto di più, che non Obama e l'NSA possano guardare le email per cercare di capire se qualcuno sta cercando cercando di mettere una bomba al supermercato. Mi irrita molto di più che qualche azienda si ricordi quello che ho comprato, come ho speso i miei soldi e mi venga a proporre l'ultima offerta sul mercato che sembra matchare quelle che sono le mie caratteristiche.